Iniziamo però la pagina sportiva proprio dalla A-League, dalla 25esima giornata appunto del torneo. Iniziamo con la lettura dei risultati, Susanna.
Melbourne Victory, Western Sydney Wanderers 2-0, Newcastle Jets, Perth Glory 1-2, Brisbane Roar, Sydney FC 3-2, Adelaide United, Central Coast Mariners 4-2 e ancora in corso Melbourne City FC, Wellington Phoenix.
La classifica in testa, i Brisbane Roar che operano il controsorpasso all'ennesimo della stagione, 44 punti, LA United 43, Western Sydney Wanderers 42, Melbourne City 41, Perth Glory 40, Melbourne Victory 37, Sydney FC 31, Newcastle Jets 27, Wellington Phoenix 25, chiudono i Central Coast Mariners con 13 punti. E quindi questo successo dei Melbourne Victory nell'anticipo di venerdì sui Wanderers segna il nuovo controsorpasso in testa alla classifica in attesa del posticipo di questa sera tra Melbourne City e Wellington Phoenix. Infatti la formazione dei Western Sydney è stata scavalcata sia dall'Adelaide United sia dal Brisbane Roar.
Gli arancioneri di John Aloisi hanno battuto per 3-2 il Sydney FC, estromettendo di fatto gli Sky Blues dalla corsa per i playoff. Poco prima del programma abbiamo parlato dei temi dell'A-League con l'esperto di calcio australiano Joe Russo, che ha iniziato proprio dal KO della formazione di Graham Arnold al Suncorp Stadium di Brisbane. Ascoltiamo Joe Russo al microfono di Dario Castaldo.
Sì, è stata una partita molto divertente tra il Brisbane Roar e il Sydney FC. Ovviamente una gara divertente per gli spettatori sugli spalti, anche per quelli in casa davanti alla televisione. Purtroppo per il Sydney FC un'altra sconfitta. Ormai il Sydney FC non vince dal 16 gennaio. Per quanto riguarda la cronaca di questo incontro, al 24esimo gli ospiti sono passati in vantaggio grazie a un gol di Holosco. Poi 8 minuti più tardi Petrato scontra la sua ex squadra pareggiata per i padroni di casa. Forse c'era anche un fallo di mano di Borello, ma alla fine bisogna accettare le decisioni arbitrali e questo gol è stato convalidato. 4 minuti più tardi al 36esimo McLaren ha raddoppiato per il Brisbane Roar. È veramente da chiedersi perché McLaren non fa parte della rosa dei Socceroos di Ange Postecoglou. Continua a segnare, un giocatore strepitoso, tra l'altro ha segnato 18 volte in questa stagione, ma ovviamente non fa parte della squadra australiana di Ange Postecoglou. McLaren ha segnato la corta distanza dopo un bellissimo cross di Petratos. Nel secondo tempo verso la fine il Sydney si è pareggiato all'87esimo grazie alla Holosco nuovamente, ma un minuto più tardi Enrique segnato il gol vincente per il Brisbane Roar. Enrique che continua a segnare anche entrando in campo come sostituto. Bella vittoria per Brisbane Roar, Sydney si è anche aspettato delle occasioni di gol. Al 53esimo Ali Abbas ha centrato il palo con una gran bella punizione, ma i tre punti sono andati ai padroni di casa.
Gio, un'immagine molto iconografica e esplicativa di questo match è stato quel primo piano del tecnico del Sydney FC Graham Arnold, che nel momento in cui Enrique a 2 minuti dal termine segnava il gol del 3-2 si piegava su se stesso mettendosi le mani nei capelli. Poi in conferenza stampa abbiamo visto invece un Graham Arnold molto più agguerrito. Ascoltiamo le sue parole.
No, we threw away another game. You know, that's the way it is, you know. I'm going through a period I've never been through as a coach. But I'm enjoying it more than ever. I've got the vision and I can see where we need to fix things at this club. And I'm always up for a challenge, I'm always up for a fight.
So, questo era Graham Arnold che sostanzialmente, Joe, ha detto l'abbiamo regalata, è stata un'altra delle tante partite regalate dal Sydney FC nel corso di questa stagione, ma è proprio per questo che mi carico in futuro, perché si tratta di un impegno che voglio assumere. In pratica Graham Arnold non ha nessuna intenzione di farsi da parte, ma secondo te la società ha intenzione di confermarlo per la prossima stagione?
Ma bisogna vedere ancora per la prossima stagione. Ovviamente il Sydney FC è impegnato nel campionato di Asian Champions League, e se forse andrà avanti in questo Asian Champions League potrebbe salvarsi anche la panchina di Graham Arnold. Ma alla fine la stagione è stata un po' disastrosa, questa in A-League. Ovviamente il Sydney non vince al 16 gennaio e continua a sprecare occasioni e perde partite veramente che non dovrebbe perdere. Ormai per quanto riguarda la classifica il Sydney in settima posizione, Melbourne Victory in sesta posizione, ma il distacco fra le due squadre è di 6 punti. Rimangono 2 giornate, anche se non c'è la condanna della matematica, alla fine per il Sydney la stagione è finita in A-League. Per Graham Arnold, sì, è stato un po' fortunato nella sua carriera, ha fatto il vice di Gus Hiddink per tantissimi anni anche il vice di Frank Farina, il suo predecessore in nazionale, ha avuto un bel po' di fortuna con il Central Coast Mariners, ma sedersi sulla panchina del Central Coast Mariners e sulla panchina del Sedersi c'è una gran bella differenza, sono due squadre completamente opposte, nel senso una squadra piccolissima con un budget molto piccolo, l'altra la squadra forse più grande dell'Australia.
Eh sì, l'altra grande d'Australia è il Melbourne Victory, che di fatto ha condannato il Sydney FC ad una stagione senza finals, senza playoff, grazie al successo per 2-0 contro i Western Sydney Wanderers. Intanto ascoltiamo proprio a caldo la soddisfazione del tecnico del Victory, Kevin Muscat, dopo questi tre punti.
Yeah, I think we return back to, you know, the standards we set ourselves, and yes, we have been off maybe in the last couple of games, but you know, we got asked the question throughout the week in the last couple of weeks, and I think we answered them.
Insomma, ha cambiato qualche cosa Kevin Muscat dopo un periodo molto grigio per il Victory. I campioni in carica hanno trovato in Bosanić l'uomo che ha regalato tre punti contro Western Sydney Wanderers, che hanno dovuto per il momento dire addio alla testa della classifica. Secondo te è escluso a questo punto che la squadra di Popovic possa vincere il Premier's Plight?
No, non è escluso, perché mi rimangono due partite, la differenza, diciamo, fra le prime e quattro squadre sono di tre punti. Non è escluso, ovviamente sono due punti da recuperare su Brisbane Raw. Ovviamente venerdì sera è stata una bella vittoria per il Melbourne Victory dopo la sconfitta di 15 giorni fa subita contro il Brisbane Raw e poi anche il pareggio della settimana passata contro il Newcastle. Questa è stata una vittoria importantissima per il Melbourne Victory, la formazione di Kevin Muscat, che ovviamente ha saputo reagire molto bene dopo questi risultati negativi, come hai detto tu, un periodo molto grigio. Per quanto riguarda la cronaca, al terzo Berisha, sempre lui il solito gran bel gol da fuori area al terzo minuto, e Bosanić al 66esimo, raddoppiata per il Melbourne Victory. Da notare anche questo incontro, al 43esimo c'è stato questo fallaccio di Daniel Georgeschi, che ha commesso un fallo molto molto brutto su Mitch Nichols, ma ha ricevuto soltanto il cartellino giallo invece del meritatissimo cartellino rosso da parte dell'arbitro. Come abbia sbagliato l'arbitro non so, ma in televisione abbiamo visto veramente un brutto brutto fallo di Daniel Georgeschi.
Allora Gio, lo accennavi, l'altra squadra di Melbourne, il City, gioca questa sera contro Wellington Phoenix. La squadra neozelandese è abbastanza imprevedibile, ma nonostante le assenze per via della nazionale, il City di Ivan Skip parte sicuramente favorito, però probabilmente la squadra che è più lanciata verso il successo nel Premier's Plight è l'Adelaide United, che come detto ha un solo punto dal Brisbane Roar e quindi dalla vetta della classifica. In questo 4-2 su Central Coast Mariners però si è vista una squadra di Amor dai due volti, inizio devastante, il resto della partita con qualche incertezza difensiva.
Esatto, proprio il Central Coast Mariners è una squadra che non vince, infatti quest'anno ha vinto solo tre partite, ha subito 18 sconfitte con soltanto 4 pareggi. L'Adelaide però, dobbiamo dire, ha perso soltanto una volta negli ultimi 17 incontri, veramente un gran bel record, anche se non ha fatto di tutte le sue doti contro il Central Coast ieri, ma alla fine ha 33 punti e questi sono i punti che contano per avvicinare la vetta della classifica. Per quanto riguarda l'incontro, il Central Coast in vantaggio al 16esimo con O'Donovan, poi al 29esimo Isais ha pareggiato per l'Adelaide anche grazie ad un errore del portiere Polizzo tra i pali del Central Coast. Al 35esimo raddoppio di Maug, 2-1, bel gol individuale, e tre minuti più tardi al 38esimo Gite ha segnato sul 30esimo gol in A-League. Dunque siamo andati al riposo con l'Adelaide in vantaggio per 3-1. Nel secondo tempo Sanchez su calcio di rigore ha segnato il quarto gol per i padroni di casa, e l'83esimo ha accorciato poi le distanze nuovamente O'Donovan con un bel tiro a volo per il 4-2.
Senti, ma non ti sorprende il fatto che in questa squadra che a lungo ha vinto e si è costruita questa posizione in classifica senza Jacopo Larocca, poi l'italiano abbia trovato subito posto in squadra appena rientrato?
Ma è un difensore validissimo, l'abbiamo visto per diversi anni qui al Western Sydney, è uno che sa combattere su ogni pallone che riceve, è un giocatore molto valido, e anche se non faceva parte della rosa per tutti gli incontri, ovviamente la Rocca è un giocatore importantissimo per il tecnico Guglielmo Amor.
Battuta finale per quella che è sicuramente la grande sorpresa positiva di questa stagione, perché abbiamo detto della rimonta dell'Adelaide United, della ottima stagione del Melbourne City, del sorprendente cammino sotto certi aspetti del Brisbane Roar di John Aloisi, però è vero che quel che ha fatto il Perth Glory da novembre in poi era assolutamente fuori pronostico, considerando anche le difficoltà avute la scorsa stagione con la penalizzazione per l'aver superato il salary cap. Invece Perth Glory sicuro di un posto alle finals e che ha in Andy Keough un giocatore che davvero può risolvere qualsiasi partita.
Esatto, Andy Keough è un bravissimo giocatore e ricordiamo che giustamente che il Perth Glory dopo 15 giornate si trova proprio nell'ultima posizione in classifica, veramente una rimonta straordinaria. Adesso si trova in quinta posizione, ma non da escludere che potrebbe agganciare anche la quarta posizione in classifica, specialmente se i risultati altrove, specialmente i risultati del Melbourne City, non vanno a favore della squadra di Melbourne. Il Perth Glory anche ha vinto in trasferta nuovamente contro il Newcastle 2-1, ha vinto la settimana passata anche in trasferta a Wellington con lo stesso risultato per 2-1. Per quanto riguarda la formazione di Kenny Lowe, la quarta vittoria di fila e sono adesso 9 vittorie nelle ultime 10 partite, veramente una prestazione straordinaria per quanto riguarda questa formazione Western Australia. L'incontro tutto nel secondo tempo, al 72esimo Christian Badoy ci ha portato in vantaggio gli ospiti, che è stata una mischia in aria e poi risolto alla fine da Badoy da distanza ravvicinata. Come hai menzionato tu, Andy Keough, che ha segnato l'88esimo, Keough da questo gol sul calcio di rigore ha raddoppiato per il Perth Glory e poi alla fine al 92esimo Matteo Pollack ha accorciato poi le distanze per il Newcastle anche sul calcio di rigore. Espulsi Boga dall'87esimo quando ha commesso questo fallo in aria che ha concesso il calcio di rigore al Perth Glory e al 91esimo Dulbich espulso per il Perth Glory anche lui quando ha commesso questo fallo in aria che ha concesso il calcio di rigore a favore del Newcastle.
E questo era l'esperto di calcio australiano Joe Russo al microfono di Dario Castaldo. Ma ora continuiamo a parlare di calcio australiano perché domani alle 20 i Socceroos giocano contro la Giordania, una partita cruciale per la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio. Per parlarcene è entrato in studio il nostro Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno a voi, posso arrotare un po' le R?
Guarda, tu puoi fare tutto quello che vuoi quando sei in questo studio.
La fibrillazione,
la fibrillazione, mica
tanto. Spingi pure sull'acceleratore delle R.
Dai.
Allora, la nazionale di calcio australiana è un passo dalla qualificazione all'ultima fase, traguardo non è ancora raggiunto. Cosa rischia nel bene e nel male la formazione di Postecoglou domani sera?
Allora, prendete carta e penna perché è un po' complicata la situazione. Diciamo in sintesi che domani sera con inizio alle 20 i Socceroos ospitano la Giordania in questo match nel quale è vietato perdere per non rischiare di addirittura uscire subito o comunque compromettere le chance di qualificarsi ai mondiali. Questo rischio di uscire immediatamente è minimo se non di fatto inesistente perché la Confederazione Asiatica in questo momento ha le squadre suddivise in 8 gironi, le prime due di ogni girone si qualificano, o meglio si qualificavano per la prossima fase, ma è stata esclusa l'Indonesia. Questo ha portato la FIFA a rivedere un po' il processo di qualificazione, insomma ci sarà qualche seconda dei vari gruppi in questo momento in corso che non si qualificherà o che comunque dovrà fare uno spareggio ulteriore.
Ma si sanno
bisogna
come
vedere, sì, le peggiori tra le seconde. Ora l'Australia questo rischio di arrivare tra le peggiori seconde aritmeticamente non l'ho ancora scongiurato, ma ci vuole una serie di risultati piuttosto complicati. Di fatto al momento l'Australia è prima nel suo girone con 6 vittorie e una sola sconfitta e quindi ha 2 punti di vantaggio sulla Giordania. Lo abbiamo detto, reduce l'Australia dal 7-0 rifilato ad Adelaide dal malcapitato Tagikistan, una partita nella quale la formazione di Postecoglou di gol ne avrebbe potuti segnare almeno 10. Ascoltiamo al riguardo proprio il CT australiano.
Yeah, missing a few goals there and crossbar was a bit of a menace for us, but look, pleased for the players, they stuck to the task. Sometimes these nights can get a bit of hard, especially in the second half, can become a grind, but yeah, we kind of spoke after the last game in Bangladesh and even when we played them here that we want to finish teams off when we got them down, and they did that in the second half.
Un altro Dario, 7 gol, 4 traverse, un palo, 38 tiri in porta. Insomma
di gol almeno 10 ne sarebbero potuti tranquillamente arrivare contro il Tagikistan. Questo non avrebbe cambiato la classifica, forse sì la sostanza del potenziale rischio secondo posto, ma ripetiamo per il quale dovrebbe succedere un po' un archiri domani. Comunque anche grazie ai 3 punti conquistati ad Adelaide dell'Australia in testa al girone B e potrebbe arrivare seconda, come detto, soltanto perdendo domani in casa contro la Giordania. Poi da lì solo, come detto, detto, una combinazione di risultati negli altri gruppi molto improbabile potrebbe vedere l'Australia costretta a un ulteriore spareggio. L'ipotesi, come detto, è remota, ma resta il fatto che un'eventuale sconfitta contro la Giordania e quindi il secondo posto nel girone, quello sì, complicherebbe poi un po', se non di molto, il cammino verso Russia 2018.
E tra l'altro l'unica sconfitta di questo girone l'Australia l'ha subita proprio contro la Giordania, quindi l'avversario non è proprio dei più semplici.
No Susanna, anzi, ad Amman a novembre i Socceroos hanno perso per 2-0, partita anche abbastanza netta soprattutto nel secondo tempo in favore dei giordani, e da allora la nazionale medio orientale, anche un nuovo tecnico, Harry Redknapp, ex bandiera del West Ham e tecnico proprio degli Hammers e del Tottenham nella Premiership inglese. Redknapp 10 giorni fa è stato incaricato di guidare questa nazionale proprio verso i mondiali. Il debutto è stato felicissimo, visto che i suoi giocatori hanno demolito il Bangladesh giovedì sera per 8-0. Insomma, verranno a Sydney senza nulla da perdere e anche forti di questo piccolo vantaggio psicologico rappresentato dall'aver già battuto i Socceroos nell'ultimo precedente. Ascoltiamo dalla voce di Harry Redknapp le motivazioni che hanno spinto un coach della sua esperienza ad accettare la chiamata del principe Ali di Giordania, lo stesso che era anche in pole position per l'elezione alla presidenza della FIFA, poi è stato battuto da Infantino. Ascoltiamo Redknapp.
When this opportunity came, I didn't hesitate. It wasn't a case of, I didn't ask how much you're going to pay me, are you going to pay me, I just said yeah, I would love to come.
Quindi i soldi non contano.
No, e non li ha neanche chiesti e forse non gli verranno neanche riconosciuti. Questo è Harry Redknapp, CT della Giordania. Ascoltiamo anche le parole, visto che ci siamo, di Massimo Luongo, l'idolo australiano della nazionale australiana. Dopo il 7-0 al Tagikistan, nel centropista del Queen's Park Rangers, ha spiegato che la prestazione è stata confortante proprio in vista del match clou contro la Giordania.
This set us up for that game. I think we go into it with loads of confidence, and we should, because you know we back ourselves on how we play and against any opposition. And I think it'll be nice for it to be at Sydney and have a big crowd and you know get the fans behind us for a big game.
Queste sono dunque le dichiarazioni rilasciate a caldo giovedì sera da Massimo Luongo, anche autore della prima delle 7 reti con le quali i Socceroos hanno travolto il Tagikistan. Come detto, l'Australia insomma non rischia davvero di uscire adesso, ha 2 risultati su 3 a disposizione, quindi anche con un pareggio si qualifica come prima la prossima fase, ma insomma un eventuale harakiri domani sera in casa farebbe chiudere i Socceroos questo primo girone al secondo posto, il che significherebbe affrontare nel prossimo girone qualche avversario più complicato. I nomi sono quelli di sempre, cioè Corea del Sud in particolare, che ha vinto 7 partite su 7 finora, l'Iran e il Giappone, anche se Honda e compagni si ritrovano esattamente nella stessa situazione dell'Australia, e domani a Saitama, a Tokyo, ospitano i siriani, la Siria. Se perdono si vedono scavalcati in classifica proprio dalla Siria. Insomma, appuntamento domani sera alle 8, orario della costa est, con Australia-Giordania, match che verrà trasmesso in differita in TV da SBS, ma in diretta su SBS3, in diretta radio.
Allora Dario, direi esaustivo e ce l'abbiamo fatta seguire il tutto anche senza particolari complicati diagrammi. Noi ci spostiamo adesso dalla A-League, dalle qualificazioni ai mondiali dell'Australia, per parlare, ci spostiamo proprio in Italia per parlare di calcio italiano. La Serie A è ferma per il riposo pasquale, in campo però si è rivista la nazionale italiana, l'Italia di Antonio Conte, buonissima la prima.
Eh sì, si è rivista bene, dall'amichevole di Udine contro la Spagna il CT ha raccolto una serie di note liete proprio in vista degli europei e francesi, manifestazione sul quale aleggia insomma lo spettro del terrorismo. Qualcuno oltre Alpe ha anche messo in discussione l'eventuale organizzazione della manifestazione, che invece si svolgerà regolarmente, e addirittura secondo qualcuno potrebbe vedere gli azzurri tra gli outsiders. Ora la nazionale non ha la qualità della Francia e se vogliamo neanche del Belgio, anche se il Belgio è una formazione molto giovane, un po' inesperta, ma insomma sicuramente tecnicamente superiore agli azzurri, sono anche i numeri uno della classifica della FIFA. La nazionale non ha la forza della Germania, la stessa Spagna rimane superiore, se vogliamo anche molto superiore, l'Inghilterra potrebbe essere più attrezzata, ma insomma dopo il match del Friuli di Udine nell'ambiente azzurro sembra tornato il sereno. In campo è comunque finita 1-1, cioè non c'è stata neanche una vittoria, alla fine è finita con un pareggio, un gol di Insigne, pareggio di Arduris, favorito da un non impeccabile Buffon nella circostanza, quindi insomma si rischia da
parte di fuorigioco molto forte.
No, il gol sostanzialmente era regolare, il problema è che l'Italia ne ha falliti molti, è stato molto bravo il portiere De Gea
della Spagna, ma insomma ricordiamo che la Spagna mancava mezzo centrocampo, in particolare Iniesta e Busquets. Ma insomma, a due giorni dall'annuncio che Antonio Conte lascerà la guida della nazionale dopo l'europeo, si pensava o si temeva che il giocattolo, per quanto non particolarmente felice, potesse sfaldarsi del tutto, e invece l'Italia ha risposto bene sul campo. Ascoltiamo al riguardo la soddisfazione di Antonio Conte.
Potevamo vincere la partita, penso che in questi casi bisogna farlo, ecco. È importante per crescere, è importante per l'autostima, sono match importanti contro squadre di grande caratura che servono anche per avere delle risposte, per far crescere anche a livello di esperienza internazionale tanti calciatori che sono alle prime esperienze. Da questo punto di vista sono contento perché ho un gruppo di ragazzi straordinario che segue, ha voglia di imparare, ha voglia di conoscere, ha voglia di crescere sotto tutti i punti di vista. Peccato, ecco, per il pareggio.
Queste le parole Antonio Conte, giusto?
Esatto, questo era proprio Antonio Conte, il quale ha parlato di alcuni giovani, alcuni ragazzi che si sono fatti trovare pronti a Udine contro la Spagna. A chi si riferiva, Dario?
In particolare all'autore del gol, a Lorenzo Insigne, che a ottobre, dopo uno strepitoso avvio di campionato, aveva lasciato il ritiro azzurro per un fastidio al ginocchio destro e aveva saltato le ultime due gare di qualificazione Euro 2016 contro Azerbaigian e Norvegia, salvo poi però tornare regolarmente in campo nel successivo impegno di Serie A del suo Napoli. Quell'episodio aveva fatto un po' alterare parte del clan azzurro e anche qualche giocatore e lo stesso CT. Conte ha impiegato un po' per riprendere in considerazione Insigne, adesso lo ha ritrovato protagonista in un'ottima prestazione e anche autore di un bel gol. In conferenza stampa ha spiegato che tra i due, cioè tra Conte e Insigne, c'è stato un faccia a faccia chiarificatore. Ascoltiamo ancora Conte.
Assolutamente, non c'era assolutamente nessun problema, però volevo che il ragazzo conoscesse un po' il mio pensiero per quello che era accaduto. Ma non c'è stato nessun problema, assolutamente. Sta facendo molto bene in campionato, adesso aspetta lui continuare a fare bene e a meritarsi questa fiducia.
Queste dunque le parole di Antonio Conte sul 25enne Lorenzo Insigne, perché si parlava di giovani, insomma anagraficamente non è più giovanissimo per essere un calciatore, ma ha disputato appena 7 partite in nazionale, quindi è quasi ancora un novellino con la maglia azzurra. Ma ancora più giovane è anagraficamente, ma anche e soprattutto come esperienza in azzurro, è Federico Bernardeschi, 22enne esterno offensivo della Fiorentina, che all'esordio con la Spagna molto ben impressionato. Ascoltiamo anche lui.
Sicuramente emozionante dal primo piede che ho messo in campo, quindi ringrazio i compagni, ringrazio il mister per questa avventura che mi stanno regalando.
E questo era Federico Bernardeschi, il 22enne esterno della Fiorentina. La preparazione degli azzurri, Dario, alla manifestazione che si disputa a luglio in Francia prosegue domani con un'altra amichevole con i fiocchi, cioè la partita contro la Germania.
Sì, altra amichevole che si definisce di cartello di lusso. Si gioca all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, allo stadio che lo ricordiamo due settimane fa, visto la Juventus beffata dal Bayern Monaco in Champions League. Sarà insomma la classica prova del 9, per quanto sempre di amichevoli si tratta, per gli azzurri contro i campioni del mondo della Germania, reduci da una dolorosa batosta interna contro l'Inghilterra, perché vincevano 2-0, hanno perso 3-2, debutto, primo gran gol di Vardy con la maglia dell'Inghilterra. Vardy che sta guidando il Leicester di Claudio Ranieri a una storica, incredibile, inaspettata vittoria nella Premiership inglese. Insomma, anche la Germania chiamata al riscatto, anche perché insomma lo sappiamo, la tradizionale rivalità contro gli azzurri li ha sempre visti parecchio penalizzati in gare ufficiali più che in amichevole. Hanno un po' il dente avvelenato per i vari tanti episodi, soprattutto quelli recenti, la semifinale mondiale 2006, quella europea del 2012 a Varsavia contro gli azzurri di Prandelli. Insomma, Germania che rimane favorita, che in attacco dovrebbe affidarsi a Müller, Götze e Draxler, mentre gli azzurri dovrebbero rispondere con un 3-5-2 un po' rivoluzionato in alcuni degli uomini, a parte Buffon che sarà la 156esima presenza con la maglia della nazionale. In difesa Darmian, Bonucci, Astori, esterni Giaccherini e proprio Bernardeschi, lo abbiamo ascoltato, con Montolivo, Jorginho e Florenzi a centrocampo, in attacco Zaza e Insigne.
E dopo questo doppio impegno contro Spagna e Germania, gli azzurri si ritroveranno direttamente a giugno, alla vigilia dell'inizio dell'europeo, e lasceranno spazio alla Serie A. Per un weekend, però, i riflettori sono stati puntati sulla Serie B, per un turno, il 33esimo, che ha visto l'ennesimo cambio in vetta alla classifica. Un esonero eccellente e qualche big precipitare in zona retrocessione. Facciamo in conclusione il punto sul campionato cadetto, allora.
Sì, ci sono stati ben 6 successi esterni in questo 33esimo turno, quindi fattore campo assolutamente non rispettato, stravolto. Il Cagliari si è riguadagnato la testa della classifica, rimontando nei minuti di recupero contro il Modena di Crespo. Quindi c'è stato l'ennesimo controsorpasso. Il Corrotone non è andato oltre ad un pareggio a reti inviolate contro l'Avellino, guidato per la prima volta da Dario Marcolin. E come detto, Cagliari di nuovo in testa. I sardi hanno vinto 2-1 al Braglia di Modena, sfruttando una superiorità numerica e segnando 2 reti ben dopo il 90esimo. In svantaggio erano al 78esimo i sardi per il gol di Berlinghieri. Poi l'11 di Rastelli si è gettato in attacco, in pieno recupero ha trovato il pareggio con Farias, e poi addirittura al 50esimo della ripresa ha realizzato il gol vittoria con Sau, che si è riscattato dopo tanti errori, regalando, come detto, ai sardi il primato, ma anche essendo alla fine responsabile dell'esonero di Hernán Crespo, ex stella argentina del Parma, della Lazio, dell'Inter, l'anno scorso alla guida delle giovanili del Parma, quest'anno alla guida del Modena, che è stato esonerato. Ascoltiamo al riguardo le parole e il rammarico del direttore sportivo del Modena, Massimo Taibi.
Sì, purtroppo a fine partita, parlando col presidente, si è deciso di cambiare il mister, anche se il mister merita rispetto, per noi è un ottimo allenatore, anche una brava persona, però a fine partita abbiamo visto una squadra sconfortata e non poteva essere altrimenti, dopo che al 93esimo si vinceva. Abbiamo il dovere di provare a fare qualcosa.
Abbiamo dovere di provare a fare qualcosa, dice il direttore sportivo del Modena, Massimo Taibi, ex portiere di una 50ina di squadre, tra le quali il Como, ma soprattutto il Piacenza e
vabbè,
la Regina.
Dai, dillo, Como ultimo in classifica.
E con la quale, no, Regina, con la quale addirittura segnò un gol nella stagione 2000-2001, poi non fu sufficiente per la salvezza della squadra calabrese. Allora, tornando alla Serie B, in zona playoff, netto successo del Cesena sulla Latina, 3-0, nonostante addirittura 9 assenze in casa Romagnola. Romagnoli dunque al terzo posto, dove agganciano il Novara. Novara bloccato sul pareggio per 0-0 in casa dal Brescia, in uno scontro che era cruciale in chiave playoff e che, nonostante le reti inviolate, comunque non ha deluso le attese. Buono spettacolo a Brescia. Sale al terzo posto anche il Bari, che spugna la Rechi di Salerno per 4-3 e consolida le proprie speranze playoff. Tra l'altro una partita con un bellissimo pubblico, 15.000 spettatori, gemellaggio tra le due tifoserie. C'è stato un minuto di raccoglimento per ricordare sia le studentesse italiane morte in Spagna sia le vittime degli attentati di Bruxelles. A proposito della zona playoff, il Trapani ha interrotto la serie positiva del lanciatissimo Spezia, che si ferma a 11 risultati consecutivi. È stato un colpo da pokerista quello del tecnico dei siciliani Serse Cosmi, che ha cambiato modulo nell'intervallo, è rimontato da 0-1 a 2-1, così il Trapani si affaccia in zona playoff. In difficoltà invece il Pescara, sconfitto a Terni, è giunto al quinto KO consecutivo. Agli Umbri è bastato un gol di Busellato poco oltre la mezz'ora del secondo tempo per infilare la seconda vittoria consecutiva. In coda, dicevamo, delle big in difficoltà, il Vicenza si rilancia in chiave salvezza, andando a vincere per 2-1 ad Ascoli, e in guai alla squadra di casa, mentre un rigore trasformato al 50esimo del secondo tempo consente alla Pro Vercelli di espugnare il Picchi di Livorno, festeggiare 3 punti d'oro. Dunque brutta sconfitta per il Livorno, neppure l'ennesimo cambio alla guida tecnica adesso sembra aver risollevato i Labronici. Adesso c'è Franco Colomba alla guida del Livorno, che è in zona retrocessione, così come Vicenza, Modena, Salernitana e soprattutto il Como, che ha pareggiato in casa 1-1 contro l'Entella
e rimane ultimissimo in classifica solitario.
Dario, è ritornato in studio per ricordarci un calciatore, anzi forse il termine calciatore è un po' riduttivo, una leggenda del calcio che è scomparsa la scorsa settimana.
Sì, è scomparso giovedì scorso Johan Cruyff, unanimemente riconosciuto come il più grande calciatore europeo di tutti i tempi, 3 volte vincitore del Pallone d'Oro, non vinse mai il Mondiale pur arrivando 2 volte in finale, è stato simbolo di una nazione, di una nazionale, ma proprio di un tipo di calcio rivoluzionario dentro e fuori al campo. L'omaggio però a Johan Cruyff lo affidiamo a Gianni Mura, scrittore e editorialista di Repubblica.
E così se ne va anche Johan Cruyff, che Gianni Brera aveva definito il Pelé bianco, e questo basterebbe. È stato uno dei più grandi calciatori europei, curiosamente scartato dalla visita per il servizio militare perché aveva i piedi piatti, una caviglia in disordine. In teoria non aveva niente se non una grande tecnica e una grande fame nella vita, perché non ha avuto una infanzia molto facile, ha perso il padre a 12 anni e la madre ha trovato un lavoro vendendo un negozio di frutta come lavandaia all'Ajax, che praticamente ha visto muovere i primi passi. Cruyff è legato indissolubilmente alla storia dell'Ajax e a quel periodo che poi si è chiamato calcio totale, ossia con Michels come tecnico si vide negli anni, fine anni 60, con delle grandi punte ai mondiali del 74 e del 78, un'Olanda che giocava un calcio fantastico, in cui tutti sapevano fare tutto e Cruyff era l'esempio di uno che sapeva fare davvero tutto, cioè i gol, i lanci, la difesa. Era un giocatore di grande intelligenza tattica, con un dribbling e un tiro fulminante. Direi che l'importanza di Cruyff non si esaurisce quando smette di giocare, perché è anche da considerare alla base del gioco attuale del Barcellona. Questo Barcellona, quello di Guardiola, è ancora più indietro quello di Cruyff, che aveva preteso che la tecnica e il controllo di pallone fossero al centro di tutto. È stato un grande ambasciatore per il calcio, un grande interprete, un grande allenatore anche e un grande polemista, perché nelle sue dichiarazioni a volte era anche brutale, ma non era mai banale o insincero. E credo che lasci un vuoto notevole. Non ha mai vinto un mondiale, perché l'Olanda finiva sempre in finale con la squadra organizzatrice, vedi Germania, vedi Argentina, per due volte di fila. Ha vinto 3 palloni d'oro quando il pallone d'oro era una cosa più seria, e riposi in pace.